arpeggi.
L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
Insieme a Charlie Parker, Miles Davis e Thelonious Monk, gli ultimi due sono stati nella seconda metà degli anni 50 i suoi maestri, John Coltrane ha cambiato radicalmente non solo il volto del jazz moderno ma anche del rock, che si è ampiamente ispirato alle sue concezioni modali, al suo singolare misticismo e alla sua predilezione per le musiche orientali. La sua musica, permeata di spiritualità e religiosità, era liberissima, irruenta, versatile, passionale, ma al tempo stesso assorta, meditativa e ricca di lirismo. I suoi lunghi e imprevedibili assoli esaltavano la sua caratteristica tecnica, chiamata dal critico Ira Gittler «Sheets of Sound», «cascate di suono». Una sorta di flusso di coscienza in cui il suo sassofono sviscerava fino alle estreme possibilità un tema, basando la sua improvvisazione, anziché su sequenze armoniche, sui modi, cioè su diversi tipi di scale, spesso ispirandosi appunto ai raga indiani che si sviluppavano per linee orizzontali su un numero ridotto di accordi, a volte anche uno solo. Uno dei tratti più caratteristici del sassofonista di Hamlet, Carolina del Nord, dove era nato, è l'alternanza tra il registro alto, quasi un grido disperato, e quello basso, emotivo e sensuale, con pochissimo vibrato. John Coltrane iniziò a studiare la musica tradizionale del subcontinente indiano componendo la suite India. Una reinvenzione più che una contaminazione compare in un'incisione live nell'album Impressions del 1963. È a quel punto che Coltrane, che era diventato anche personale amico di Ravi Shankar, apre le porte del jazz fino alla nascita di un filone che venne definito Indo-Jazz. Dunque, registrato il 5 novembre del 61 al Village Vanguard di New York City, Impressions è uscito poi nel 63. La registrazione presenta il quartetto classico di Coltrane, McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabbasso, Elvin Jones alla batteria, ma a loro si uniscono anche Eric Dolphy e Reggie Workman nelle tracce dal vivo. Dolphy suona un assolo memorabile al clarinetto basso nel lungo allenamento modale, chiamiamolo così, di India, mentre Reggie Workman, contrabbassista, così come il titolare Jimmy Garrison, è presente proprio solo in India per unirsi a Garrison nel avvicinarsi, diciamo così, al suono di un coro di tamburi africani. Thank you. John Coltrane siede sullo sgabello di un pianoforte a coda e aspira il fumo di una pipa bianca. È il 10 dicembre 1964 e lo studio del tecnico del suono Rudy Van Gelder a Inglewood Cliffs nel New Jersey è immerso in un'atmosfera soffusa, silenziosa, anestetica. Le volute prodotte da Coltrane si addensano in una sorta di aria adamantina. Quella stanza è il tempio in cui è appena accaduto qualcosa di prodigioso e il sacerdote giace esausto nell'angolo, prende fiato e medita. Nei timpani risuonano ancora gli accordi di McCoy Tyner, i colpi sulla cassa di Elvin Jones, le linee di basso di Jimmy Garrison, gli assoli di Train che fino a poche ore prima avvolgevano gli altri in un gorgo vorticoso e sfrenato. Fu quella la notte. L'America nera esplodeva nell'America bianca. John Coltrane esplodeva nell'America e dava vita e fiato all'album che cambiò per sempre il modo di fare jazz, A Love Supreme. Etereo, sovversivo, realizzato nell'arco di una sola trascinante session. A Love Supreme è il testamento di un'intera epoca della quale Coltrane ha saputo interpretare tutte le tonalità emotive e sonore. La poliritmia africana propulsiva e catartica, i tempi dilatati del jazz modale, la litania meditabonda del folk orientale, le vampe del free jazz, il calore intimo del blues e la redenzione orgasmica del gospel. Il risultato è appunto un magma incandescente, quasi liturgico, in chiave minore, vertiginosamente preciso, sincronizzato, ma sempre sull'orlo dell'improvvisazione, dell'ignoto. È questo il jazz spirituale di Coltrane, il suo grido assoluto, una preghiera purissima di amore supremo verso Dio che ha stravolto con la musica le regole e i sentimenti delle generazioni successive, caricandoli di una religiosità che potremmo definire inaudita. Home è un album di John Coltrane registrato nel 65 ma pubblicato postumo a fine 1967 dalla Impulse Records. Nell'ottobre del 65 Coltrane registrò il brano riferendosi alla sillaba sacra nella religione indù, che simbolizza l'infinito e l'intero universo e che corrisponde al nome mistico di Dio, oltre che indicare l'essenza della spiritualità stessa. Coltrane descrisse Om come la prima sillaba, la parola essenziale, il verbo della forza. E i 29 minuti della registrazione contengono canti del Bhagavad Gita, un poema epico indù. Coltrane e Pharoah Sanders presero spunto da un testo buddista, il libro tibetano dei morti, prendendo in esame un brano che descrive la verbalizzazione primordiale, Om, come un comune denominatore cosmico e spirituale di tutte le cose. Coltrane, affiancato da Pharoah Sanders, McCoy Tyner, Garrison, Donald, Raphael Garrett al clarinetto basso, Elvin Jones alla batteria e il flautista Joe Brazil, esegue un brano, chiamiamolo così, freeform, dalla durata di 29 minuti. La leggenda narra insistentemente che Coltrane avesse fatto uso di LSD durante le sedute di registrazione e, anche se non è certo che abbia registrato Om sotto l'effetto dell'acido lisergico, più o meno proprio in quel periodo il sassofonista iniziò a farne uso. Sia come sia, adesso almeno uno stralcio di questa magnifica avventura sonora ce l'ascoltiamo.
Scriptures, all these am I, and the offering made to the ghost of the fathers, herbs of healing and food, the mantram, the clarified butter, I the oblation, and I the flame into which it is offered. I am the sire of the world, and this world's mother and grandsire. I am he who awards to each the fruit of his action. I make all things clean. I am Om. 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 Om.